Benvenuti a The Talk of Us, il nostro spoiler special su The Last of Us, la serie HBO che ci sta accompagnando in queste settimane e che è arrivata all'episodio 8, When We Are in Need. Che cos'è uno spoiler special? È semplicemente un podcast in cui andremo ad approfondire tutti i dettagli e spoilereremo l'episodio come dei pazzi, perché lo sapete che spoileriamo, quindi siete preparati, il che vuol dire che l'episodio, come noi, l'avete già visto. Chi è qui con me? Abbiamo Teo.
Ma ciao!
Abbiamo Claudio Manca, il
ciao,
nostro
ne.
Esperto che copia il saluto di Teo, il nostro espertone del gioco, e abbiamo in via esclusiva oggi anche Piero Madaro. Ciao Piero.
Scusate, non stavo ascoltando, di che cosa stiamo parlando?
Di The Last of Us.
Ah, The Last of Us, ok, perfetto.
E possiamo spoilerare.
Ah, già.
Andiamo subito nel vivo di quello che credo sia uno degli l'episodio più violento e più scioccante di questa serie finora. Ricordiamo che è il penultimo della stagione, quindi
yes.
Settimana prossima vedremo la conclusione di questa prima stagione. E direi che il tema di questa puntata è un po' l'inversione dei ruoli, cioè abbiamo Ellie che si trova a essere
Joel.
Esatto.
Cosa?
Si trova a essere la protettrice di Joel fino a un certo punto. L'episodio però non apre con loro, ma apre in un altro luogo con degli altri personaggi, e ho avuto un attimo paura che fosse un altro flashback.
Sì.
Anche no. Voi avete avuto questa cosa?
No, io no, perché... No. Già,
vabbè, ma tu già sapevi tutto, vabbè, non fai i test.
Vabbè, non escludetemi dal gruppo.
No, io vabbè, era abbastanza evidente che fosse...
Anche
però...
perché noi... Cosa? Da ignoranti del gioco.
No, me la voglio giocare dopo questa cosa.
Okay.
Questa è nuova, io non c'ero l'ultima volta che l'avete usata, quindi non so minimamente cosa accadrà.
Ma è cambiato l'effetto sonoro o è lo stesso?
No, è un altro effetto sonoro.
È
una jolly card che io mi uso in tutte le puntate. Tra l'altro è diventato anche un meme, un tormentone sul canale Telegram di CineFX. Saluto tutti quelli che ci scherzano sopra. Pare che per l'ultima puntata vogliono aprire il Teo scommesse per sapere quante volte lo dirò nell'ultima puntata. Quindi, okay.
Quindi dicevi, la tua impressione è stata un'altra.
La mia impressione è stata un'altra, ho capito subito che si trattava di quella roba lì, ma va a rispondere a una cosa che io non avevo mai chiesto pubblicamente, ma mi ero sempre un po' posto come problema, tra virgolette. Nel senso che in una società dove è successo tutto quello che è successo, quella della serie,
sì.
I credenti che fine avevano fatto?
Mm,
perché,
sì.
Insomma, è una parte, personalmente purtroppo, molto importante della società contemporanea, e non
certo.
Solo, negli ultimi 2000 anni, e anche prima. In una situazione del genere, in 7 puntate ancora non avevamo visto neanche una goccia, no? Niente che potesse farci pensare a qualcosa di questo genere. Questa invece ce lo fa vedere di brutto.
Esatto, è la prima volta che sentiamo versi della Bibbia o comunque che si parla di religione nella serie.
E innanzitutto, poi lascio la parola, a parte che è una puntata che a me è personalmente piaciuta tantissimo,
credo, a differenza delle altre
è salita sul podio, è una delle mie tre preferite. Sì, perché sì. C'è stata tantissima roba, mi ha fatto cagare addosso di brutto, mi ha spaventato un casino, e non per gli infetti, che è una figata.
Esatto.
Ma soprattutto, ragazzi, abbiamo la più totale dimostrazione, proprio palese, cristallina, dopo aver visto la società che si vedeva nel paesino dove sta il fratello di Joel, che tra una società in mano alla Chiesa e una società in mano al socialismo marxista, è sicuramente molto meglio la seconda. Quindi proprio meglio di così, cioè proprio
di
è un manifesto, con tutto quello che può significare questo termine.
La serie apre, cioè l'episodio apre con questo personaggio, David, leader di questa comunità teocratica, figura paterna di questo gruppo.
Cazzo c'entro
di...
io, scusa.
Infatti.
Teocentrica, hai ragione.
Ma perché devi tirarmi in mezzo?
Di questo gruppo di figure abbastanza spaurite e, insomma, in una situazione difficoltosa in una zona d'America completamente coperta di neve, gelo, ghiaccio, non il posto più facile dove sopravvivere. E vediamo che stanno parlando della morte del padre di questa ragazzina, che poi scopriremo essere il tizio... Il bastardo, tra l'altro, ucciso da Joel in difesa, no? Come...
Che poi anche sul bastardo io avrei i miei dubbi. Cioè, nel senso, per noi è bastardo perché noi tifiamo per Joel, Però alla fine fanno più o meno la stessa cosa quei due.
Ma infatti è questa su cui gioca anche la puntata, cioè vedere i diversi punti di vista.
Esattamente.
Questo fino a un certo punto, perché poi scopriamo che questi qui erano in giro a cercare gente da ammazzare, portare e mangiarseli, cioè nel senso...
Non so se era per quello, non so se traspare questo, però... Cioè a me non è... Fanno proprio
alla
questo.
Alla fine è anche questo.
Sì, sì, no, per l'amor di Dio, quello sì, però non mi è venuta come primo pensiero dire ok, questi qua stanno cercando qualcuno da ammazzare per magnarselo.
No, no, chiaramente questo lo scopri dopo.
Lo scopri dopo, quello sì.
In quel momento lì c'è questa povera ragazzina che chiede quando seppelliamo mio padre, e col senno di poi capisci che lo chiede perché ha paura che glielo diano da mangiare, cioè non vuole mangiarsi il padre, no?
Allora, attenzione, qua si potrebbe aprire una discussione.
Discutiamo.
Nel senso che quando la ragazzina chiede quando potremmo... e quello gli risponde in primavera, che come dice, ma che cazzo di risposta è? A me è venuto in mente il guizzo di dire ma non è che questi
si magnano
tra di loro, perché se no non avrebbe risposto in quel modo.
Esatto.
Quando poi vediamo che viene portata della carne a tavola, che chiaramente prima ancora che venga svelato il tutto, vediamo gente che mangia dei pezzettini picconini un po' alla volta, e gente invece che si strafoga, tipo Brendan Fraser in The Whale.
Esatto.
Quando poi viene svelato tutto, io ci ho ripensato a quella scena lì, ho detto ma... vuoi vedere che di quella società lì alcuni sanno cosa stanno mangiando, ma gli altri no?
Ma sai che io, guardando quella scena lì, senza sapere, e non avevo fatto questo pensiero tuo, non sono stato così sagace, ho pensato, ma quante volte gliel'hanno fatta rifare questa scena che mangiano in punta di cucchiaio per non mangiare? Perché pensavo che gli attori mangiassero poco per non doverla, che dovevano rifarla tutto il giorno. Poi dopo effettivamente ha senso, non ci avevo pensato, ma torna alla cosa che hai detto tu.
Pensa, io non ci avevo badato a questa cosa qua. Avevo badato a un tizio che mangia tipo con la forchetta quando serviva palesemente un cucchiaio, e questa cosa mi ha molto innervosito.
Ed è quello uno dei
di quelli che mangiava pochino.
Esatto, di quelli che va in giro con il prete pedofilo.
Insomma. E quindi dovevo capirlo, perché se mangi una cosa che ci va il cucchiaio, la mangi con la forchetta, vuol dire che un po' scemo sei, però vabbè. Al di là di che magari la forchetta era l'unica cosa con cui mangiare, ma non siamo qua a discutere di questo. La cosa che mi è venuta in mente è che quel bastardo del prete, e dico naturalmente di finzione, non sto dando del bastardo a un prete specifico.
Ormai l'hai detto.
Vabbè, ormai è andata. Mangia più degli altri. Cioè il piatto del prete è più grosso degli altri. Quindi ovvio. Ho fatto io quanto mi sarei incazzato a vedere una cosa del genere. Mi sono incazzato un botto.
Ma lui non è solo il predicatore, il padre spirituale della comunità, è proprio una sorta di ducetto.
Cioè, sì, esatto. Che è proprio un dittatore, è proprio fascismo, ragazzi.
Anche il momento in cui comunque piglia a manate la ragazzina, nessuno che dice bene.
Ma andiamo in ordine.
Stiamo divagando.
Se no non riusciamo a ricostruire.
Hai ragione.
Passiamo dal punto...
Passiamo alla fine. Andiamo
ai titoli di coda. Si può notare cosa?
Passiamo a Ellie. Ellie sta cercando di far sopravvivere Joel in qualche modo. Uh-huh. E decide di andare a caccia perché non hanno più niente da mangiare. È rimasto l'ultimo pezzettino di carne secca. Prova a dargli da bere una goccettina. Così. Insomma, la situazione è critica. Uh-huh. Vediamo intanto che ha imparato a cacciare, quindi nel tempo che hanno passato insieme gli ha insegnato bene.
Col fucile, mentre nel gioco usa l'arco.
Nel gioco usa l'arco, tra l'altro il coniglio nel gioco riesce a prenderlo.
Sì, è la prima scena dopo la cutscene.
Che apre il capitolo.
Che apre diciamo il capitolo neve, inverno.
Okay. Lei riesce a uccidere il cervo, anche se il cervo scappa. E incontra David e James. Lei è molto brava in questo momento qui, perché fa la voce grossa, sa come gestire la situazione, però si vede chiaramente che il fucile non riesce a reggere.
È più grande di lei.
No, c'ha il braccino corto, non per dire che è di Genova, esatto, ma perché non riesce a imbracciarlo come dovrebbe, che il fucile dovrebbe impiantarsi qua nell'incavo, no? Invece lei ce l'ha sotto perché
non ce la fa. Qui due chicche. Bella Ramsey nella scena porta un vero fucile, e quindi è il vero fucile che pesa come un vero fucile, tanto che il giorno dopo aveva tipo malissimo alle braccia petto, perché aveva dovuto fare la scena tutto il giorno con questo fucile, che chiaramente era scarico, però sono cose che pesano. L'altra chicca è che James, il compare di David, è Troy Baker, cioè l'attore che interpreta Joel nel videogame.
Esatto. Posso dire una chicca nella chicca?
Chiccami.
Nel gioco, il protagonista, cioè non il protagonista.
Nel gioco James è interpretato da Pedro Pascal.
No. Aspetta. No. Nel gioco James, la voce italiana di James, indovina chi è?
Chi è?
Prova a indovinare. Una voce, un doppietto di italiano che ti viene in mente, così su due piedi.
Pannofino.
No, ve lo dico. Maurizio Merluzzo.
Ah, chi?
Esatto.
Chi? Non sapevo. Non sapevo.
Esatto.
Ma dai.
Cinefacto.
Ma non ce l'ha mai detto. Io perché sì. Non ce l'ha mai raccontato?
Perché non se lo ricorda.
No, okay. No, perché è una parte piccola, quindi probabilmente okay. Non se lo
ricorda. Che non se lo ricorda neanche lui, ok. Quindi David non si fa scalfire da questa cosa, di questa ragazzina che gli punta il fucile. Mm-hmm. Anzi, non so se avete notato, ma prima che arrivi Ellie, mm-hmm. loro dicono, questo cervo chi l'avrà... Sì. preso, ci sarà qualcuno nei paraggi, rimangono mm-hmm. lì, non è che se lo prendono e scappano, rimangono lì ad aspettare, come dire, magari insieme al cervo prendiamo anche un essere umano da mangiare, col senno di poi ci fai caso.
E non solo.
Ellie arriva lì e negoziano la penicillina fondamentalmente, delle medicine, perché capiscono che, insomma, vabbè, si capisce la situazione, mm-hmm. e lei rimane da sola con David. E qui probabilmente per la prima volta Ellie viene rapita da un racconto e non bada
a quello che sta succedendo. Sì.
Abbatte un po' le sue barriere di cinica, di battute, di cose, no? E tanto che finché non arriva il momento in cui lui le dice quest'uomo, il nostro uomo è stato ucciso da questo tizio che era accompagnato da una ragazzina, lei quasi non si rende conto del pericolo in cui è incappata.
Ma direi che non ce ne rendiamo conto neanche noi.
Esatto.
Cioè, a livello di regia, a livello di interpretazione, a livello di scrittura, è talmente tanto immersiva come cosa che io mi ero completamente dimenticato che stavamo aspettando qualcuno che probabilmente era dietro l'angolo a puntare una pistola o qualsiasi cosa. È efficace, molto efficace, secondo me. È stato veramente efficace.
Perché all'inizio della puntata ho pensato che questo David deve essere un pezzo di merda.
Mm-mm.
Poi a quel punto lì invece, quando lui racconta che era un insegnante, poi ha condotto la comunità, ho detto ma forse non è così stronzo.
Sì.
E invece è praticamente la sua figura nell'episodio è quella di Satana, fondamentalmente. Cioè lui è il diavolo personificato, anche per tutti i rapporti biblici che ci sono nella puntata.
Poi volevo farvi una domanda.
Nonostante il nome David, io sono andato a cercarmelo perché a questo punto, dopo aver visto la puntata, aver visto tutte queste connessioni, ho detto ci sarà stato per forza una scelta a monte. Non credo che sia una coincidenza, ma il significato del nome David o Davide è amato, Dio ama. Amato da Dio, cioè c'è tutta quella roba dietro.
C'è il personaggio biblico di Davide contro Golia, che poi diventa re. Esatto, e quindi ha un ruolo di quel tipo di padre, di leader, no?
La domanda che volevo farvi, secondo voi il fatto che lui abbia spiegato che si è avvicinato alla religione dopo lo scoppio della pandemia, questo suo avvicinamento, che penso che sia fasullo a sto punto, cioè è dovuto a questo? Lui voleva diventare leader di qualcuno, aveva bisogno di qualcuno di più debole che gli credesse da sfruttare, secondo voi, oppure è capitato?
Che io l'ho interpretato come se lui nel momento del bisogno si fosse aggrappato all'ultima cioè all'ultima spiaggia, quasi, che era quella di credere in Dio,
in qualcuno.
Esatto, in qualcuno. Come succede anche adesso, cioè nel senso nella vita
nostra. Un po' più stronzo di te.
Vai, stronzo.
Secondo me invece uno che ha quei problemi, ovvero di comunque pedofilia, che non si fa problemi a diventare cannibale, a stuprare ragazzine, eccetera, aveva necessità, nel momento in cui il mondo si resetta totalmente e riparte da zero, di trovare qualcosa che giustificasse questo suo comportamento. Quindi diventare un leader religioso al quale tutto è permesso è una scappatoia molto comoda per uno psicopatico.
Perché poi l'America è pienissima di predicatori o simil predicatori che
che
fanno quello che vogliono, hanno tipo 30 mogli, succubi.
Nel caso di David è chiaro che lui ha una personalità narcisistica,
sì,
dove lui vuole essere amato dagli altri, vuole essere visto come leader, vuole essere il condottiero, no, di tutti quanti. Mm-hmm. E anche nei confronti di Ellie si pone in questo modo qui. Lui vuole, certo, conquistarla, vuole conquistarla fino al punto da possederla completamente, anima e corpo, no? Mm-hmm. A livello anche mentale. E quello, lui inizia a fare questo gioco quando la vede forte all'inizio. Sì. Quando lei arriva col fucile e si pone più forte di loro, lui la vede secondo me come una sfida. Dice, riuscirò, esatto, a convincerla e a imporre la mia supremazia anche su di lei. E anche tutto il discorso che lui fa poi dopo, quando parla del Cordyceps, no? Che dice il Cordyceps, certo, ama perché si assicura che la sua specie non finisca, no? Che la sua specie continui a vivere. Ed è un tipico atteggiamento tipo dei suprematisti bianchi, estrema destra, sì, e questo tipo di pensiero qua. Quindi,
posso dire solo un'altra cosa? Secondo me lui tradisce questo discorso nel momento in cui lui ha provato a soggiogare Ellie, all'inizio c'è riuscito non solo con Ellie, ma c'è riuscito anche con lo spettatore, quando ha iniziato a parlare ad Ellie tipo, certo, e poi è arrivato quell'altro dietro l'angoletto a, certo, puntare la pistola, è riuscito a soggiogare in un certo senso Ellie, è riuscito a soggiogare lo spettatore. Nel momento invece in cui più tardi lui si rende conto, nel senso esce il suo reale motivo in maniera anche molto viscida, nel momento in cui forse lui si rende conto che prova attrazione, molta più attrazione di quanto avrebbe dovuto verso Ellie, là non riesce più a soggiogare né lei né lo spettatore, e quindi è proprio là che capisci questo è veramente stronzo, oltre che naturalmente capito quanto era stronzo, ma non così stronzo, capito? Quindi anche questo secondo me è efficacissimo sia come interpretazione che come scrittura.
Beh sì, è un personaggio costruito in maniera
incredibile,
magistrale, per essere tipo il peggio del peggio.
Poi in merito alla costruzione dei personaggi eccetera, dopo, quando chiudiamo diciamo la cronologia degli episodi, vi dico una roba, perché oggi su Telegram è venuta fuori una bella discussione, sia nel gruppo dei nostri Patreon, sia nel canale aperto a tutti, quando chiedo mattino dopo, certo, la puntata un po' di opinioni.
Ellie prende la penicillina, la porta da Joel, ma non sa bene come e se funziona, come usarla e se funzionerà. Quindi improvvisa un po', finché nel frattempo loro sono tornati nella loro cittadina, che tra l'altro era un resort.
Sì.
Cioè questi, apro una parentesi, questi poveri disgraziati, e non parlo di David ma parlo del gruppo,
sì,
sono arrivati probabilmente in primavera in questo posto che era fichissimo, in mezzo alle montagne, un resort eccetera, e non hanno pensato al fatto che erano in Colorado in mezzo alle montagne e che l'inverno lì si poteva solo morire.
Almeno 40 praticamente.
Esatto. Quindi c'è proprio dei coglioni,
sì,
chiusa parentesi, e si sono trovati in una situazione a doversi mangiare tra di loro, stile Alive, sopravvissuti. Sì. No? Quindi loro tornano lì e vediamo in cucina che le cuoche, questo porta la carne, fa cos'è? Chiedono cos'è? Cervo.
Attenzione però.
E noi diciamo...
Perché dici cervo? Io mi aspettavo un deer.
Dice venison.
Dice?
Venison, che è cervo. Carne di cervo si chiama venison in inglese.
Oh, vedi? Perché io invece avevo capito completamente un'altra cosa, cioè nel senso una parola che non c'entrava assolutamente niente, e probabilmente anche traviato dalla puntata, io avevo capito che gli rispondesse medicine.
Ah no, dice venison.
Perché la chiama medicina? Forse medicina, perché hanno fatto lo scambio con le medicine, allora gli fa capire.
Gli risponde cervo e noi pensiamo, ah ok, hanno già tagliato il cervo e glielo stanno dando. Invece cut e vediamo che loro entrano e hanno appena portato il cervo, quindi il cervo non ce l'avevano.
Esatto.
E capisci che è qualcos'altro.
C'è qualcosa che non va.
E anche il modo in cui l'hanno chiesto, l'ha chiesto la cuoca, risulta sospetto.
Che quindi... poi è anche violacea come carne, che è più o meno la carne di selvaggina, ma potrebbe anche essere carne, come poi vedremo, che è stata fuori congelata per un po'.
Appesa e congelata.
Esatto.
Quindi loro dicono che non c'è fretta, che cacceranno Ellie e troveranno l'assassino del padre della ragazzina la mattina dopo con calma, tanto le tracce sulla neve sono evidenti. La bambina dice ammazzatelo,
sì,
no?
Si permette di dire qualcosa.
Si permette di dire, lui la schiaffeggia, la situazione fa, in questo caso si vede ancora un altro lato del suo personaggio, cioè quello che comanda lui e gli altri zitti. E soggioga, sì, in questo modo un po' tutti. È un po', lui poi lo dirà anche nel discorso che fa Ellie, no? Che sono pecore, sì, però lui in realtà non è il pastore, ma è il lupo. Sì. Quindi
dipende dal pastore, se poi vuole incularsele, dipende dal pastore. Potrebbe anche essere un pastore, insomma.
La mattina dopo Joel e Ellie vengono attaccati. Ellie diventa la protettrice, prova, mm-hmm, prova ad allontanare questo gruppo da Joel, dopo, sì, non prima di avergli dato il coltello. E lì, sì, e lì ho pensato, ma cioè, Joel in quelle condizioni, mm-hmm, cosa come fa, cioè, col coltello?
Lì che inizi, infatti, a temere per lui, dici, ma come cazzo fa a muoversi, sì, a fare qualcosa?
E poco dopo temi anche per lei, perché la buttano giù in un attimo, mm-hmm, anche perché la sua strategia non è che fosse proprio...
Ma, anche perché mezzi, no, di trasporto, esatto, a questi due basta, cioè dopo la macchina, il cavallo, adesso monopattino elettrico, l'ultima cosa che gli rimane, e poi basta, direi.
Diciamo anche che esatto, erano poco svegli quelli che erano andati a cercarli, perché non so voi, ma nel momento in cui viene, salta fuori quella che sto cercando a cavallo, mi spara due colpi e mi dice brutti bastardi, eccomi, seguitemi, e scappa, un dubbio sul fatto che faccia una roba del genere per farmi allontanare da un posto mi viene.
Vabbè, ma cioè, non è, infatti, che hanno, non sono scaduti nella trappola.
Sì, no, poi hanno continuato a cercare, però voglio dire,
insomma,
non è che hai buttato, se quelli erano i suoi uomini migliori,
ecco, diciamo, signori, che su Ellie non lo ha letto.
No, Ellie viene risparmiata da David, sì, gli altri la stavano per ammazzare, che magari è anche buona, cioè carne tenera.
Assolutamente.
Viene messa in cella.
Tu hai pensato carne tenera comunque, vabbè.
Sì, beh.
No, nel senso, è sensissimo. Io vado un attimo via.
Fatti toccare.
No.
Quindi, insomma, viene messa in cella. E lì c'è questo discorso, no, di David, che dicevamo prima, del Cordyceps, che è stato il Cordyceps a liberare. Lui non è, a quel punto si capisce che lui non è neanche veramente religioso, cioè
no, certo,
è tutto,
esatto,
è tutto un espediente per soggiogare gli altri, no? È proprio il peggio del peggio questo personaggio. Ed Ellie fa finta di starlo a sentire, perché si, sì, fa tutti i calcoli di spezzargli il dito, prendergli la chiave, cosa che non funziona, la situazione degenera, ma nel frattempo vediamo che Joel, anche moribondo, anche Joel al 10%, fa il culo alla grande a tutti questi altri coglioni, sì, e ammazza anche se stesso, no? Perché James è con loro, è uno dei tre o no?
No,
James è vero,
no, James l'ammazza Ellie.
No, Ellie ammazza David.
E ammazza anche James, con la mannaia.
Ok, sì, era James con la mannaia. Insomma,
che poi possiamo dire che quando Joel, stiamo parlando di Joel, sì, che si è ripreso,
Joel,
giusto?
Riprende,
okay,
sì.
Joel che si riprende mi ha ricordato un sacchissimo quando in The Wolf of Wall Street si fa quella botta di cocaina pazzesca e si sente cioè la penicillina è stata praticamente la botta di cocaina di Leonardo DiCaprio.
Più l'adrenalina.
Non è soltanto la questione doppia penicillina, nel senso, cioè,
sento di sopravvivenza.
Esatto, c'è anche l'adrenalina, c'è anche il fatto comunque di 20 anni di vita de merda a cercare di sopravvivere, vero, rimanere last man standing, e a quel punto tiri fuori tutto quello che hai.
Ma poi, più che altro si vede, sì, la violenza, la vera violenza, quella di dice,
mamma mia,
quando gli infila il coltello nella gamba.
No, porco cane.
Anche dopo quello che il tizio gli fa, ti ha detto tutto, cos'altro vuoi sapere?
Non ti dirò niente.
Esatto, fa, no, non c'è problema, io gli credo.
No, ma io gli credo.
Io ho riso tantissimo.
Io ero in piedi sul divano e mi è capitato solamente in Breaking Bad, quando lui fa state lontani dalla mia zona. Io, sì, sono saltato dal divano. Io sono saltato dal divano ieri, ho fatto sì, cazzo, sì, ammazzali tutte.
Il mio commento ieri con la mia compagna è stato: certo che non deve essere divertente avere Joel come nemico.
No, mai,
cioè, perché,
ragazzi,
noi lo vediamo dal suo punto di vista, ma averlo contro è...
Sì, assolutamente.
Soccazzi.
Nel frattempo Ellie si fissa su un punto sul pavimento in cui vede un orecchio in quella che sembra una macelleria, e lì capisce perché non è stupida.
Hai fatto caso a quello che ti dicevo l'altra volta in questa occasione, perché mi è venuto in mente.
Cioè
che spesso in questa serie non ci mostrano subito quello che il personaggio sta vedendo.
Prima la reazione.
Ma sì, ci fanno vedere molto, per molto tempo la sua reazione e ci danno il tempo di chiederci cosa cacchio sta guardando. Fammelo vedere anche a me, l'avevano fatto anche la scorsa settimana quando le si accende il mall, il centro commerciale davanti. È una costante, sto notando, nel montaggio della serie. Ed è successa la stessa cosa anche con l'orecchio
di ieri. Ma se ci pensi,
ieri,
al contrario, non funziona, al contrario, per niente.
No, ma infatti è molto bella come scelta, però non è così scontata. Di solito è molto più veloce come montaggio.
C'è anche da dire che ultimamente siamo abituati un po' a cagatone una dietro l'altra, cioè con pochissimo impegno o altro. Quando vedi una cosa così curata fai... è così che si fanno le cose.
Così curata è di buon gusto soprattutto.
Esatto.
I due simpaticoni tornano con la mannaia, viene messa sul tavolo e lì scatta il survival mode, cioè lei nel momento finale le viene l'idea di dire sono infetta e instillare questo dubbio. Ha morso David, cosa che non so se si era intravisto, non te lo fa vedere bene, lo fa vedere poi quando lui fa vedere che ha il morso sulla mano.
No, mica quando si vede che gli morde la mano, quando la portano fuori dalla cella... Lei la prima reazione che ha è mordergli la mano che la sta tenendo.
Ah, okay. Tra l'altro una che ti dice che è infetta. Tu cosa fai? La prima cosa che fai così? Ammazzarla o...
infatti.
Cioè io ho pensato quello. Adesso ammazzo per forza.
Però prende quei secondi, capito?
Il suo tentativo era quello di prendere tempo.
Sì.
Capito? Cioè era solo
Ma
quello.
Ma secondo me l'ha pensata bene, perché se fosse stato... C'erano in due. Il fatto che erano in due, quindi l'altro dice aspetta un attimo, e infatti poi è l'altro, mi ricordo mai come cazzo si chiama,
James.
È James che si allontana, dice ma come? Controllano ed effettivamente infetta, ed è lì che poi lei
anche, tra l'altro,
capisce.
Anche James, nome biblico, non a caso. Sì, perché nel momento lì devono controllarci, che stai dicendo? Perché se è infetta è morto anche David, se è una cazzata no. Ma se David è infetto, James deve farlo fuori. Sì. E implica tutta una serie di cose perché James...
Che rallentano la situazione.
E se non è una cazzata, che segno è quello lì? Cioè, perché non sei infetta se ti hanno morso?
Infatti David prova, che è un po' più furbo, prova a mettere il dubbio così, ma lei si prende giusto quei secondi che bastano.
Che poi tra l'altro nella serie il morso ormai è una cicatrice. Invece nel gioco sembra proprio un morso.
Ok, quindi è ancora vivido.
È molto più vivido rispetto alla cicatrice della serie. Infatti nel gioco sembra davvero un morso, dici,
è stata appena morsa o quasi.
Invece lì è una cicatrice. Infatti lui dice subito no, non ti
sei passato troppo tempo,
esatto.
Ellie fugge dalle fiamme l'edificio Sì, insomma, si scatena un incendio.
Sì, lo fa perché manca completamente come mira.
Per sbaglio.
L'unica arma che si era costruita.
David, invece di spegnerlo, si concentra su di lei.
Perché vuole avere quello che vuole avere.
Ma voi non vi siete chiesti una cosa in questo momento? Ovvero dove sono tutti gli altri? Ve lo siete chiesto?
Io sì, me lo sono chiesto, però mi sono dato una spiegazione diversa. Io mi sono dato la spiegazione dal lato tecnico interpretativo... di voler lasciare il mostro con la sua preda.
Certo,
e
ha senso.
E quindi far sentire tutti molto soli in quel caso, perché se noti, cioè, i tempi sono lunghi, i discorsi sono scanditissimi, cioè...
Inoltre tenete presente che quello è lo scannatoio, cioè non è un posto
esattamente.
Dove... Esattamente. È tutto chiuso a chiave e non
e
è un posto
le chiavi le ha solo
dove...
lui, come
però...
tiene a ribadire.
Quindi è logico che...
Sì, no, ma dico, fatto strano, ma perché magari tu li vedi tutti assieme in una sala all'inizio e poi dopo,
sono nel comunque tutto un resort, sarà pieno
per quello, però.
E questa è la scena più cruenta della serie finora. Ellie che si trova a doversi difendere e che poi sbrocca e scatena tutta la sua furia sul corpo che ormai dopo due
mannaiate
era già morto, ma lei continua poi rallenta e poi riprende continua e
dura pure di più quella scena lì rispetto al gioco. Sì, sì.
E quando esce di lì coperta di sangue, trova Joel che è lì e le fa ritrovare la sua sanità mentale momentaneamente, ma lei ormai è distrutta, sotto shock, traumatizzata completamente. Che finale!
In tutto questo, sì, c'è anche Joel che ha visto i cadaveri appesi, congelati.
Sì.
Entrando, perché anche lui arriva,
esatto, giusto per togliere qualunque dubbio sulla sì. cosa.
Joel capisce in che pericolo si trova.
Forse Ellie. È quella l'immagine visivamente più cruda. Poi quella che ti immagini dopo, chiaramente, è quella più violenta.
Sì, la violenza di questa puntata è veramente dilagante verso la fine, naturalmente. Ma alla fine, proprio di violenza vera e propria, violenza è solamente la fine. Perché tutto il resto è una violenza più psicologica e più tu hai più paura di quello che sta per succedere più che violenza fisica, che poi si conclude naturalmente con una violenza veramente pazzesca.
È un'escalation.
Comunque. È un'escalation incredibile.
Ma quando ti fa provare queste emozioni vuol dire che è scritta davvero bene.
Cioè, sì, e posso... Senza dimenticare, ragazzi, che al timone di regia c'è un certo Abbasi, che non è proprio uno che passa per caso, già regista di Border, Creature di confine, di Holy Spider, che spero possiate trovare ancora in sala in questi giorni, mega consigliato. È un signor regista e secondo me la mano
si vede
sia nella, come si dice, nella direzione degli attori, nella messa in scena, nel racconto.
È pazzesco.
Da notare che comunque ha origini iraniane e quindi arriva da un paese e da una cultura dove la religione e il fondamentalismo religioso anche impregna la cultura e la società.
Vero.
E insomma, credo che ci sia stato ben più di un motivo. Il regista sarà sempre anche lui della prossima e ultima puntata, quindi Dio. Mi aspetto grandi cose. Secondo me è veramente una...
Si sa già quanto dura
puntatona.
L'ultima.
Non lo so. Non te lo so dire.
Però giustamente Claudio prima mi diceva che secondo lui supererà l'ora e qualcosa.
Io penso un'ora e mezza. Ma
addirittura, magari, spero.
Sì, me lo auguro.
Vabbè.
Più che altro, dimmi.
No, non si sa ancora la data, che stavo controllando. No, aspetta, sì, si sa. 50 minuti.
Quindi,
o almeno 4 l'ho scritto 50, poi magari non è vero, quindi prendete con le pinze, non è confermato.
Posso dire che adesso sono proprio curioso di sentire i detrattori di Bella Ramsey cosa cacchio diranno dopo questa puntata, visto che la bravura di sta ragazza è incredibile.
Vabbè. Tutto il giorno che leggo complimenti, almeno sui social di Cinefex, certo. Poi non so altrove. Fondamentalmente l'episodio se lo porta in spalla lei.
Tutto.
E l'attore, certo, che interpreta David, però certo. Insomma, raga, cioè.
Lei è lampante, cioè, il finale della puntata, la sua interpretazione del finale ti lascia veramente senza parole, cioè.
Ripeto, lei adesso ha 19 anni, quindi 19 quando anni. Ha girato ne aveva forse appena compiuti. Non mi vengono in mente altre attrici di questo calibro della sua età.
Ma cosa volevi dire prima, Teo, quando dicevi riguardo al personaggio?
Allora, no, che hanno notato in molti, ed è una cosa che mi trova d'accordo, l'hanno notato, cito a memoria, Rachele, Brunello sul gruppo dei Patreon e altre persone sul canale, come nella serie ci sia questa, diciamo, questa attitudine che sulla carta paradossalmente è totalmente antitelevisiva, del presentare dei personaggi secondari e eliminarli all'interno dello stesso episodio nel quale sono stati presentati.
È quello che dicevamo anche l'altra volta, ti ricordi? Che alla fine rimangono sempre loro due.
Esatto. Ed è un modus operandi proprio della scrittura della serie, che ormai è palese, è evidente, cioè continua a succedere anche nella penultima puntata, che di solito le serie televisive contemporanee non utilizzano, perché ti fanno crescere il personaggio, certo. Lo presentano, te lo portano avanti, ha il suo arco, eccetera, eccetera. E invece qua, secondo me, la scrittura è talmente sopraffina che riesce a farti ricordare un personaggio che tu vedi per 45-50 minuti
sì.
E che comunque porta avanti il discorso, porta avanti i temi della puntata, porta avanti l'arco narrativo dei due protagonisti che sono Ellie e Joel. E secondo me è un altro dei punti a favore di questa serie TV, un altro delle sue caratteristiche originali.
Vero,
rispetto alle altre. Ed è una cosa effettivamente da sottolineare, perché non è facilissimo scrivere bene un personaggio, presentartelo, portartelo avanti e ucciderlo fondamentalmente, perché crepano tutti, se andiamo a vedere.
Sono personaggi secondari nell'arco della stagione, ma primari nell'arco
dell'episodio. Quindi, che però è particolare come scelta.
Infatti te li ricordi di più, perché poi dici, in quell'episodio c'è quello.
Se posso, a proposito di questa cosa qua, si vede il fatto che gli showrunner hanno detto... Non la porteremo avanti per tantissimo tempo proprio da queste cose qui, perché in un'altra serie TV, magari con puntate anche leggermente più corte, per arrivare alla fine ci avrebbero messo 2 puntate, 3 puntate, avrebbero raccontato molto di più la vita all'interno del resort e Joel che si riprende, non volevano allungare.
È asciutta, non spreca il tempo che c'è sullo schermo, lo usa al meglio. Sì,
esatto,
è
il termine giusto, asciutta.
Bene, siamo giunti in finale di puntata e quindi è il momento anche di lasciare spazio ai vostri messaggi che insomma ci avete inviato dopo aver visto l'episodio.
Allora, su Telegram questa volta sono arrivati 93 commenti all'episodio, ogni volta ne arrivano sempre di più, chiaramente evidentemente ci seguite sempre di più. A parte i vari complimenti, congratulazioni, entusiasmi vari eccetera eccetera, io andrei dall'altra parte a leggere ad esempio di un Pietro che lamenta l'assenza di infetti in una serie sugli infetti, che ne vorrebbe di più.
Il problema, caro Pietro, è che non è una serie sugli infetti, è una serie su esseri umani messi a contatto con una situazione disumana.
Anche in questa puntata ci sono molte differenze con il gioco, perché nel gioco fai una parte con Ellie e David combattendo gli infetti. E questo ti fa unire molto a David, diciamo. Ti fa capire che è una persona di cui ti puoi fidare. Quindi togliendo tutta quella parte rimane solo la parte del non mi posso fidare mai.
Beh, l'hanno fatto con quel racconto.
Infatti, sì.
E poi molte persone che hanno lamentato un po' una certa frettolosità nello svolgimento degli eventi, soprattutto sul finale. E altri che appunto si sono lamentati un po' dell'inverosimilitudine di Joel, che era mezzo morto, recupera troppo in fretta, fa fuori un sacco di gente, li uccide, si fa un sacco di chilometri verso il villaggio con lo zaino addosso, nella neve, becca subito, cioè un po' di faciloneria nella gestione di questa cosa e della questione della siringa di penicillina
quello anch'io,
di Ellie, che non sa da che parte iniziare, gliela inficca nella ferita così a caso.
E non si fa
state,
così.
Diciamo che le critiche hanno riguardato soprattutto questi due aspetti.
Sì, quello anch'io ero tipo aspetta, che cosa stai facendo?
Però perché noi avremmo googolato,
io avrei fatto nella chiappa.
Ma lei non ha mai visto una siringa, non ha mai visto neanche una siringa in vita sua.
Ma
cioè,
lei ha detto, ma dov'è che gli fa male? Qui, e gliela faccio qui.
Noi avevamo nostra nonna che diceva, girati un attimo, non senti niente, e poi là eri finito per sempre. Cioè,
c'è da dire che però c'è qualcuno che sottolinea che nel gioco, e attenzione, il nostro espertone Claudio può dirmi se effettivamente è così o no, Ellie trova dei fogli scritti da un medico, delle istruzioni, delle cose, quindi impara da lì come utilizzare la siringa.
Sì, ma in una delle strutture in cui gira nel gioco, sì. Sì, però insomma, anche quello lì è un po' abbastanza...
Non è detto che tu la legga,
forzata come cosa.
Okay. Questa domanda l'hai fatta...
Io preferisco la versione...
No, io questa cosa te l'ho chiesto anche perché, da ignorante del gioco... Non lo sapevo.
Adesso ho capito. La prossima volta berrò uno sciottino ogni volta che lo dice. Allora mi sono puntato ubriaco.
Ho già detto solo una volta.
No, diciamo infatti, che è da apprezzare quella della versione della serie, perché chiaramente ti fa capire che lei non ha idea di come si faccia una cosa del genere. Quindi è ovvio che sbaglia.
Vero.
E poi Joel che si alza d'improvviso e fa quello, abbiamo detto che può essere per tanti motivi. Può essere anche perché le due siringhe in corpo abbiano fatto effetto?
Non è per l'adrenalina.
Adrenalina, sì, secondo me. Varie.
Cioè, a un certo punto lui, quando inizia a sentire la porta, il tizio che sta aprendo la porta lì, inizia a pompare il sangue, va in circolo adrenalina.
Anche perché tu pensa, hai vissuto 20 anni, e ripeto, chissà che cosa ha passato quest'uomo in 20 anni, hai ritrovato tuo fratello che pensavi che chissà dove fosse, hai una missione da compiere, una ragazzina da proteggere, e sei lì sdraiato come uno stronzo e arriva uno che ti cerca e ti fa fuori mentre sei lì su un lettino. Che soprattutto dopo, morte di merda.
Dopo cioè, aver detto tipo una settimana prima sono troppo vecchio, no? E poi alla fine esatto. ti convinci che non sei vecchio, che cazzo fa il vecchio, no?
No,
e poi comunque quando lui attacca si vede che cioè, i movimenti che fa sono tipo il minimo indispensabile. Certo. Cioè lui è talmente efficiente nel suo...
Il primo lo uccide buttandosi addosso alle spalle.
Ma anche perché, ripeto,
macchina per uccidere.
Se sono i migliori uomini che avevano, stanno nella merda. Cioè è stato fortunato anche per questo.
Sia un villaggetto di coglioni, l'abbiamo già esaminato.
Se fossero stati gli uomini di Catelyn, col cazzo.
E poi in tutto questo lui era mosso anche dal fatto di dover ritrovare Ellie. E lui si sveglia esatto. non c'è Ellie, quindi insomma un motivo in più.
Comunque la puntata che in assoluto mi ha spaventato molto, cioè nel senso io ero veramente in ansia quando c'è la scena con le fiamme e c'è lui che vuole stuprare, cioè è una roba veramente tremenda.
È una puntata super
tremenda.
Scioccante, assolutamente.
Sono curioso dell'ultima, sono molto curioso.
Siamo tutti curiosi dell'ultimo, il nono episodio che andrà in onda settimana prossima e il titolo è Look for the Light, che fa da contraltare al titolo del primo episodio che era When You're Lost in Darkness. No?
Esattamente.
E quindi completa il motto delle fireflies o delle luci, come
chiude il giro
in italiano. Quindi siamo anche noi in attesa di trovare la luce. Quindi, sì. Prossimo episodio, prossima settimana.
Cosa simpatica, l'ultima puntata di The Last of Us andrà in onda nella stessa serata in cui vengono consegnati gli Oscar. Quindi va a fare concorrenza alla serata degli Oscar, esatto, che non è male.
Se invece volete sentirci parlare settimana prossima anche degli Oscar, ricordate che ogni settimana c'è anche una puntata del podcast settimanale di Cinefax in cui parliamo un po' di tutto il resto, quindi tutto il resto di film, serie TV che sono insomma e le news eccetera
che non sono The Last of Us,
che non sono
anche
The Last
perché
of Us.
Da ignorante del gioco
aspetta, non ero pronto.
Mi piace ogni tanto parlare di qualcosa che invece conosco.
Ok, quindi settimana prossima puntata di Talk of
The Talk of Us.
Se mi stavo perdendo, dicevo,
poi l'ultima puntata, Paolo.
No, che tristezza. Tra l'altro dobbiamo scegliere quale sarà la prossima serie che cosa sarà il prossimo
Mare Fuori? Spero. Facciamo Mare Fuori, così mi sparo nelle gambe.
Ma non ho è iniziato un modo per fare.
È tratta da un videogioco anche quello?
Sì. Cazzo.
The Talk Fuori?
Sì, esatto.
È iniziato Mare Talk. È iniziato The Mandalorian con Pascal.
È vero, è iniziato The Mandalorian. Iniziamo The Mandalorian.
The Mandalorian, ragazzi. Potrebbe essere, però è iniziato. Dovremmo recuperare. Fateci sapere cosa preferireste. Nel frattempo.
Come?
Non si sa. Okay. Nell'attesa della prossima puntata, un saluto da Teo.
Ciao, Ne.
Un saluto da Claudio.
Ciao, Ne.
Un saluto da Piero.
Di che cosa stiamo parlando? Non stavo ascoltando. Scusa.
Ciao.
Sul copyright.
E un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi ricordo sempre e comunque: endure and survive.
Tra l'altro, da ignorante del gioco, Paolo,
questo podcast è stato presentato da The Best Blend.